2024 di Enrico Pagliarini.
Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Questa settimana partiamo dall'Australia. Alcuni di voi avranno sicuramente seguito quello che sta succedendo. Ne abbiamo parlato anche all'interno di GR24 in questi ultimi giorni. Gli utenti australiani di Facebook non possono al momento leggere o condividere notizie sia di editori locali che internazionali, perché Facebook ha bloccato questa funzione all'interno del social network. Una decisione che è una risposta alla proposta di legge del governo di Canberra di imporre ad aziende come Facebook o Google o altre piattaforme in cui si possono anche leggere e condividere notizie, la proposta è di imporre un risarcimento da riconoscere agli editori per tutte le notizie che transitano sulle loro piattaforme. Il primo ministro australiano Scott Morrison bolla questa decisione di Facebook come arrogante e scrive: conferma le preoccupazioni che molti paesi sollevano sull'atteggiamento delle big tech che si credono al di sopra delle regole. Tra l'altro polemiche accentuate anche dal fatto che evidentemente l'algoritmo o qualcuno all'interno di Facebook non ha subito fatto distinzione tra le notizie intese come notizie di cronaca che arrivano un po' da tutto il mondo da informazioni che riguardano la Covid-19, quindi una serie di richieste che a volte vengono fatte, o comunque di avvisi che a volte vengono fatti transitare anche attraverso i social network. Quindi tutto è stato bloccato con un po' di polemiche. Tutto ciò ovviamente è anche aggravato dal fatto che una certa percentuale di persone, poi dipende dai paesi, però parliamo di percentuali che possono andare dal 15 al 20 al 30% di persone, si informano prevalentemente sui social network. È un peccato, perché bisognerebbe andare direttamente da chi propone l'informazione, però evidentemente uno per pigrizia è lì e legge le notizie e magari esce dopo qualche ora e si è fatto un'idea forse anche sbagliata di quello che sta succedendo nel mondo. Tutto questo accade nella settimana in cui il Parlamento australiano ha iniziato a discutere la legge appunto proposta dal governo e che potrebbe diventare un esempio per altri paesi. In effetti altri paesi, ad esempio il Canada, ha detto che potrebbe seguire questa scia. In Europa, ricordiamo, la direttiva sul copyright del 2019 che l'Italia dovrà recepire entro giugno è meno vincolante rispetto alla proposta australiana e tende a favorire accordi fra le parti. Accordi che sono già avvenuti e, secondo alcune informazioni raccolte dal Sole 24 Ore, potrebbero anche accadere nelle prossime settimane o addirittura nei prossimi giorni, e sicuramente ne parleremo. Questo è un tema estremamente importante perché il settore dell'informazione è vitale per l'economia, ma visto che molti modelli di business stanno un po' andando in frantumi, bisogna trovare una soluzione per mantenere in vita questo sistema. Adesso notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News.
Digital News.
Iniziamo dall'Italia, dal nostro mercato. Secondo GFK, nel 2020 le vendite di prodotti tecnologici sono cresciute del 5,5% e il valore complessivo del mercato italiano ha raggiunto i 15,5 miliardi di euro. I comparti che sono cresciuti di più sono stati l'IT Office, quindi tutto quello che riguarda l'ufficio e tipicamente l'ufficio per la casa, quindi computer, videocamere, eccetera eccetera, più 32,5%, e questo ovviamente dovuto alla pandemia. Il piccolo elettrodomestico che è cresciuto del 15,5%. L'elettronica di consumo è cresciuta del 4,7% nonostante il calo di oltre il 5% del comparto telefonia, che si conferma comunque il più importante per il mercato italiano della tecnologia di consumo, con una quota del 34,6%. Quindi all'interno della consumer electronics la telefonia vale più di un terzo. Il calo maggiore fra tutti i segmenti tecnologici è quello registrato dalla fotografia, che è scivolato del 37%. Ovviamente non si può uscire, o comunque insomma si è limitati nei viaggi e a uno viene meno voglia di fare fotografie. Se no fotografa sempre le stesse cose, sta in casa o vicino casa. L'online, quindi le vendite attraverso internet, valgono quasi un quarto come valore e il 33% delle vendite di prodotti tecnologici si è concentrato nell'ultimo trimestre dell'anno. Quindi l'online un quarto, quindi poco meno del 25%, e un terzo delle vendite si è concentrato nell'ultima parte dell'anno. Cambiamo argomento, una notizia che riguarda la continua ibridazione del settore televisivo, quello più classico, con il mondo delle big tech e dello streaming digitale. Allora, in questo caso la notizia arriva da un'azienda tradizionale che però si sta trasformando. Mediaset si è aggiudicato un pacchetto di 104 partite di Champions League per lo streaming a pagamento. Quindi Mediaset dovrà costruire la propria piattaforma internet, che c'è già in parte, immaginiamo si baserà su Mediaset Play, però la parte di pagamento sicuramente dovrà essere creata o abilitata. A proposito di TV, interessante la notizia che la app Apple TV, che attualmente è disponibile sui prodotti Apple, e quindi anche l'offerta di Apple TV Plus, che è tutta l'offerta a pagamento su abbonamento di Apple, tipo Netflix, è un po' diversa, è sbarcata anche sul Chromecast con Google TV. Quindi è sicuramente un passaggio importante nell'ampliamento del mercato per Apple, ovviamente in accordo con Google, che permette questo passaggio. Continuano anche a fluire gli investimenti nel settore audio. iHeartMedia, che è proprietaria negli Stati Uniti di 850 stazioni radio, ha annunciato l'acquisizione di Triton Digital per 230 milioni di dollari. Questa è un'azienda specializzata in tecnologie per la pubblicità nei podcast. E sempre in questo settore, quello dei podcast, segnalo un finanziamento da 11 milioni di euro che si aggiungono ad uno da 15 milioni fatto 8 mesi fa per la danese Podimo, con la P davanti, Podimo, una piattaforma di podcast su abbonamento che per il momento non è ancora disponibile per l'Italia, ma arriverà presto. Sberbank, che è la più grande banca della Russia e anche dell'Europa orientale, ha introdotto una tecnologia per riconoscere le emozioni dei clienti che stanno cercando un finanziamento o fanno altre richieste alla banca. Allora, il sistema registra la voce, cioè analizza la voce in tempo reale e fornisce informazioni al funzionario che sta dall'altra parte. La tecnologia riconosce 7 emozioni, poi non sappiamo bene che cosa se ne faccia il funzionario, però gioia, sorpresa, indifferenza, paura, sconforto, irritazione e rabbia. Il 23 febbraio, così passiamo di nuovo negli Stati Uniti, il 23 febbraio il Comitato per i Servizi Segreti del Senato americano terrà un'audizione sull'hackeraggio di SolarWinds. Ci saranno manager sia dell'azienda sia di SolarWinds, ma anche di Microsoft, FireEye e CrowdStrike. Chi si occupa di cyber security ritiene che questo attacco sia stato così ramificato che costituisca una pietra miliare nella storia della sicurezza informatica, soprattutto nel capitolo che riguarda la catena dei fornitori, la supply chain. Ne abbiamo parlato recentemente, se avete perso l'intervista andatela a riascoltare. Sempre sulla scia dell'euforia che c'è per le piattaforme no code o low code, ne abbiamo parlato recentemente, OutSystems, che è una piattaforma low code per sviluppare app, ha raccolto 150 milioni di dollari. È interessante che OutSystems è stata fondata nel 2001, quindi non è una startup. È un'azienda che ha dimostrato il proprio valore, però sull'euforia di tutto ciò è stata finanziata con 150 milioni. Forse in settimana il finanziamento più cospicuo a livello globale è stato, parliamo di aziende di tecnologia, è stato quello di 850 milioni a SpaceX. A proposito di spazio, iniziamo proprio da qui, da Marte, per commentare Mars 2020, questa missione che è arrivata ad un punto di svolta perché è atterrato nelle ultime ore, diciamo così, Perseverance, questo rover. E allora ci facciamo aiutare per capire anche dal punto di vista tecnologico che cosa rappresenta questa missione da Luigi Bignami, giornalista scientifico esperto di spazio. Luigi, bentornato a 2024.
Grazie, un saluto a tutti voi.
Partiamo dall'aspetto tecnologico di questa missione. Sappiamo che questa missione è un nuovo episodio della ricerca della vita su Marte con un contenuto tecnologico molto molto elevato. Questo è un rover e forse una delle caratteristiche principali di questo rover è che è particolarmente intelligente in un mondo in cui noi qui sulla Terra parliamo, ma con una prospettiva molto futura, di veicoli a guida autonoma, di veicoli intelligenti che sfruttano l'intelligenza artificiale. Beh, molto di questo è stato inserito all'interno di Perseverance.
Proprio così, a partire dall'atterraggio, un atterraggio che ovviamente doveva avvenire in modo autonomo, perché non potevamo, i tecnici non potevano collegarsi in diretta a causa della distanza che separa Marte dalla Terra, che è di circa 11 minuti luce, quindi tutto doveva avvenire in modo automatico. Beh, a bordo di questo rover c'era un radar che scandagliava il suolo e che mandava informazioni a delle mappe che erano già contenute all'interno di due computer per scegliere il luogo migliore dove atterrare. Quindi c'era un'area dove si doveva andare, però soltanto negli ultimi minuti il rover avrebbe scelto la posizione precisa, e bisogna dire che la scelta con grande precisione è davvero nel modo migliore, perché stando alle primissime foto ne sono arrivate 2.5, perché la prima era diciamo soltanto metà. Beh, si vede che tutto attorno c'è una grande pianura, e questo è il primo aspetto di altissima tecnologia, perché il suo fratello Curiosity, che ha utilizzato un sistema di discesa fatto con una gru identico a quello di Perseverance, ossia era sceso fino a pochi metri, poi il rover veniva sganciato da questa gru con dei lacci e poi si staccavano questi lacci e la gru che l'aveva fatto scendere si allontanava, era fatto in modo senza poter scegliere il luogo di atterraggio. Questa volta invece è stato scelto il luogo di atterraggio. E da qui in poi entra, come proprio dicevi tu, tutta la tecnologia di capacità di scegliere un percorso. Non c'è più bisogno nemmeno dei piloti che guidano attualmente il buon Curiosity, o hanno guidato Spirit, Opportunity, i robot più piccoli che c'erano precedentemente, in quanto adesso basta dire al rover vai da qui a lì e lui sceglie il percorso migliore. Lo sceglie tra i sassi, lo sceglie tra le dune, lo sceglie tra tutte quelle che possono essere gli ostacoli che si frappongono tra lui e il punto di arrivo. Quindi davvero una tecnologia di altissimo livello.
Sempre dal punto di vista tecnologico, questo è un rover che ha addirittura 23 videocamere, incredibile, che cos'altro?
23 videocamere che ci permetteranno di vedere anche in 3D il paesaggio che lo circonda, poi ha due microfoni che ci permetteranno di ascoltare i suoni di Marte, cosa mai fatta prima. Marte ha una debolissima atmosfera, ma ci sono dei venti e questi venti possono produrre dei suoni, quindi ascolteremo i suoni di Marte. Poi c'è un importantissimo radar al di sotto della pancia del rover che permette di studiare quel che vi è al di sotto di diversi metri dalla superficie di Marte, e quindi eventualmente trovare delle sacche di ghiaccio se ci dovessero essere. E poi c'è tutta la strumentazione estremamente intelligente per, come dicevi, cercare la vita. E non ultimo questo elicottero, questo drone che verrà rilasciato dalla pancia del rover, e il drone si alzerà per almeno 5 o 6 voli ad una distanza di non più di qualche decina di metri, ma avremo modo di capire se i droni possono volare anche in un ambiente con un'atmosfera molto rarefatta come quella di Marte. E tutto questo in questo pacchetto di un'auto, di un rover che pesa circa una tonnellata. E poi non dobbiamo dimenticare un aspetto che ha quasi dell'incredibile, perché questo primo rover è il primo passaggio di una missione che è composta da tre momenti diversi. Questo rover raccoglierà dei campioni di suolo, li inserirà in dei bussolotti in acciaio che rilascerà qua e là lungo il suo percorso. Poi nel 2026 un robot andrà a raccogliere questi bussolotti che saranno dispersi lungo il tragitto, li inserirà in un proprio contenitore, ritornerà alla piattaforma madre, dove un'altra serie di bracci robotizzati prenderanno questi campioni, li inseriranno in un piccolo razzo che verrà lanciato in orbita attorno a Marte. Ma non è finita, perché nel frattempo verrà lanciata un'altra sonda, e parliamo quindi di 2028, che andrà ad avvicinarsi, a realizzare un rendezvous con il razzo partito da Marte, gli prenderà i bussolotti al suo interno e li porterà a terra. E pensate che i bracci robotizzati, che sono la parte più complessa, vengono realizzati in Italia da Leonardo e sono proprio in questi mesi allo studio per poter farli muovere anche questi intelligentemente, perché durante questo lungo periodo la polvere marziana li coprirà i bussolotti, quindi il rover dovrà essere in grado, grazie al braccio robotizzato, di scegliere di trovare il bussolotto e di non confonderlo con una roccia magari molto ricca in ferro o cose del genere. Quindi davvero una tecnologia di altissimo livello sotto tutti i punti di vista.
Un'ultima domanda, Luigi. Questa missione e anche le prossime missioni che tu hai citato hanno dei punti di contatto con le future e ancora non programmate, ovviamente, missioni umane, o quel percorso è parallelo ma è un altro percorso?
No, è un percorso che assolutamente precede quello umano, non solo dal punto di vista della conoscenza, quindi cercare eventualmente ghiaccio o quant'altro, ma anche ad esempio dal punto di vista ancora una volta tecnologico. Su questo rover c'è un esperimento che deve dimostrare di riuscire ad estrarre ossigeno dall'anidride carbonica che vi è nell'atmosfera, quindi un passo fondamentale per poter far sì che poi gli uomini, una volta arrivati su Marte, debbano veramente sfruttare questa tecnologia che ormai è stata messa a punto sulla Terra, ma si vuol vedere se si riuscirà ad estrarre in quantità notevoli ossigeno proprio dall'aria di Marte.
Bene Luigi, grazie come sempre, a presto e buon lavoro.
Grazie a voi, alla prossima.
Adesso cambiamo argomento, più tardi parleremo di una campagna per riconquistare la nostra faccia, Reclaim Your Face, e parleremo di riconoscimento facciale, ci occuperemo anche di audio e di cuffie, di quanto sono importanti in questo mondo che ormai si relaziona spesso davanti a un monitor. L'importanza di farci sentire bene, di ascoltare bene, è molto molto importante. Adesso invece parliamo dei nostri dati. Quante volte ci siamo detti, abbiamo sentito dire che i dati hanno un grandissimo valore, e in effetti le aziende più capaci di gestire i dati che vengono raccolti dai consumatori in rete, ogni anno fanno miliardi o milioni, dipende dalle dimensioni, però sono aziende di grande successo. E perché non riuscire anche a ridare una parte di questo valore al consumatore? Un paio di anni fa avevamo fatto un'intervista a Silvio Siliprandi di Whipple, con la W davanti. Poi per un po' di tempo c'è stato qualche rallentamento, ma in queste settimane Whipple rilancia il proprio obiettivo di diventare una banca per valorizzare i dati, una banca particolare, non una banca classica, e per valorizzare questi dati e farci guadagnare proteggendo anche la nostra privacy. Molto interessante, ho incontrato di persona, finalmente, ogni tanto mi concedo qualche intervista di persona a distanza, con microfoni a distanza, però insomma, con un'interazione più bella rispetto a quella che si ha quando si è a distanza. Silvio Siliprandi di Whipple, fondatore di Whipple.
Allora, Whipple è nata per aiutare le persone a prendere coscienza del valore dei loro dati, di quali sono i dati che tutti noi, semplicemente vivendo, produciamo, a raccoglierli in una sorta di conto corrente personale. Quindi Whipple può essere assimilato come concetto a una banca, dove invece dei soldi metti, depositi i tuoi dati. E per usare questi dati, ovviamente in forma assolutamente anonima, protettiva della privacy delle persone, per generare valore da redistribuire alle persone, sia in termini economici che in termini di servizi che si possono costruire sui dati. Questo perché? Perché tanto sui nostri dati tutti costruiscono valore oggi, perché parliamo apertamente in tutto il mondo di società data-driven, di aziende data driven. Beh, driven vuol dire guidate dai dati. Ora pensate che i guidati siamo noi, quindi a un certo punto bisogna decidere se vogliamo essere almeno co-driver, se non proprio i principali driver della situazione. E questo è stato un po' lo spunto e l'idea e la spinta anche morale, etica, che ci ha portato a fondare Whipple.
Io sono uno degli iscritti alla piattaforma Whipple, sia per mestiere, perché ero curioso, ma anche perché credo nei principi che tu ci hai brevemente illustrato e ribadito. Alcuni nostri ascoltatori che hanno sentito l'intervista che abbiamo fatto 2 anni fa, molto bella, io me la ricordo, me la sono anche riascoltata recentemente, diranno, però poi questi desideri, questi obiettivi non si sono pienamente realizzati, cioè l'attività non è decollata. Siete partiti, diciamo, a rallentatore. Perché? Perché poi chi ha i dati a cui noi abbiamo, che noi abbiamo ceduto, fatica a cederli, anche se c'è il GDPR che dice questi dati devono essere riconsegnati alle persone quando le persone li chiedono. Allora, che cosa è successo in questi 2 anni?
Sì, vi racconto una breve storia, che è la storia di una fatica, se vogliamo, di portare avanti a questo progetto, ma anche ultimamente di soluzioni positive. È successa la cosa che ci aspettavamo sarebbe successa, che sono iscritte le prime decine di migliaia di persone all'app, che noi ancora abbiamo come iscritte e ringraziamo, compreso te. E noi siamo partiti, come promesso, con l'attività di chiedere su delega copia dei dati di queste persone. A questo punto il mondo si è un po' diviso in due. Ci sono state le aziende che sono state subito felici di partecipare, per fortuna ce ne sono, ma anche molte aziende che assolutamente hanno opposto tutto quello che potevano opporre a questa attività, segnalandola alle authority antitrust e privacy, e la privacy dell'epoca, quindi adesso recentemente il collegio è cambiato nel luglio scorso, ma alla privacy dell'epoca. Ora, queste segnalazioni, come spesso purtroppo accade in Italia, magari poi finiscono bene per chi è segnalato, come infatti sta succedendo, ma in realtà generano una lungaggine dei tempi ed è una meccanica della quale peraltro non puoi nemmeno troppo parlare alle persone. Adesso che certe cose sono risolte possiamo farlo, ma quindi noi siamo stati mesi e mesi a lavorare, a giustificarci, abbiamo avuto ispezioni con dei verbali molto positivi, abbiamo avuto udienze, abbiamo avuto situazioni che ci hanno costretto a lavorare, però alla fine a lavorare per i diritti delle persone. Ora possiamo dire che l'antitrust ha chiuso positivissimamente per noi, proprio archiviato la pratica, dicendo a tutte le aziende che hanno fatto segnalazione che non c'è nessun problema sotto il profilo concorrenziale o della legalità. Pensate che molte aziende hanno anche scritto agli utenti che c'erano dubbi di illiceità, cioè che facevamo un'attività che poteva essere dal punto di vista antitrust illegale, seminando questo dubbio alle nostre spalle. Questa è una cosa poco giusta, secondo me. Ora l'antitrust ha chiuso questa fase, dicendo una volta per tutte che i problemi non ci sono. E il 17 dicembre del 2020 il garante della privacy Nuovo Collegio ha pubblicato una spiegazione sul sito che dice che le persone possono chiedere copie dei loro dati in prima persona, ma anche attraverso un delegato. Noi come WIPO lavoriamo su delega, quindi diciamo che le cose si stanno andando al bello e quindi ricominciamo le attività.
Ricordiamo che appunto iscrivendosi, scaricando l'app, poi parliamo anche dell'app o delle app, iscrivendosi e registrandosi a WIPOL, un utente vi delega per la raccolta dei dati che uno appunto vorrebbe inserire tutti in questa banca. Che cosa ci fate con questi dati?
Beh, noi con questi dati facciamo intanto dei servizi di analisi di mercato che poi vogliamo vendere alle aziende, che sono quelli che generano i denari che poi dobbiamo ovviamente utilizzare per coprire i costi, ma come da terms and condition dell'app la rimanenza, il margine torna al 90% delle persone, quindi la parte economica. E peraltro, nonostante tutte le difficoltà, visto che molte persone hanno fatto azioni fai da te, molte aziende hanno collaborato, siamo riusciti a mettere insieme una banca dati totalmente anonima, aggregata e statistica di grande pregio, che ci ha già consentito nel 2020 di dimostrare che questa cosa funziona, perché ci sono i clienti che sono desiderosi di usarla. L'altra cosa che noi vogliamo fare, che anche questo è un ritorno a favore delle persone, è costruire sui dati dei servizi. Perché immaginate, noi adesso abbiamo un panorama di queste cose, ma sono decine di migliaia di persone che hanno scaricato gli archivi di Amazon o delle aziende del trade che hanno dato i dati sulle spese delle persone. Immaginate di fare quello che si chiama un price comparison, quindi una comparazione dei prezzi e delle spese all'interno di una community che adesso è già più di 50.000 persone, e consigliare le persone sulle direzioni migliori di acquisto. È chiaro che le aziende del trade non vedono di buon occhio una cosa del genere, cioè non vedono di buon occhio che le persone si auto-organizzano, mettono insieme i loro dati per avere dei vantaggi, per esempio scoprendo che possono spendere meno perché una parte della community spende meno in un certo modo e quindi dà il consiglio all'altra parte della community di fare lo stesso, oppure organizzarsi in gruppo d'acquisto. Questo è il motivo per cui la nostra attività da alcune aziende è vista male, per usare un eufemismo, se non malissimo. E l'altro motivo è perché tutte le aziende sperano di vendere i loro dati, cioè quelli che loro percepiscono come un loro patrimonio, autonomamente, quindi hanno nei loro bilanci la voce, si chiama proprio così, data monetization, per cui se una persona si presenta e dice no, ma io voglio una copia dei miei, loro percepiscono questo come una riduzione possibile del valore che lo ha. Questi sono i due motivi, però non ci devono spaventare, noi crediamo molto nei servizi che coi dati si possono fare. Ragazzi, l'intelligenza artificiale è basata sui dati, io sogno di poter creare un'intelligenza artificiale totalmente dalla parte delle persone. Perché? Perché se no ce ne saranno N, ci sono le intelligenze di Google, di Facebook, di altri, ma saranno sempre dalla parte loro, non dalla parte nostra. Quindi dobbiamo per forza avere qualcosa di nostro e si costruisce con i dati.
Mano a mano che raccogliete iscrizioni, che quindi questa community di persone aumenta, raccogliete e raccoglierete molti più dati, almeno sul singolo consumatore, molti più dati di quanti ne abbiano singolarmente le varie aziende a cui noi abbiamo ceduto questi dati. Citiamo sempre le solite, ma anche il supermercato vicino a casa nostra, oppure che ne so, ormai anche il piccolo negozio ci chiede se vogliamo dare l'email oppure altre preferenze in cambio di un piccolo sconto. Quindi effettivamente noi abbiamo distribuito nostri dati, comprese preferenze, comprese abitudini d'acquisto, a tantissimi. Quindi voi raccogliete tante piccole fettine facendo una torta e, sapendo di me consumatore, tantissimo. Come faccio io consumatore a essere sicuro che questi dati che io vi delego a raccogliere siano utilizzati proprio per me, che voi siate dalla mia parte, quindi che io poi ne traga un beneficio, oltre che economico, perché uno degli obiettivi vostri è quello di restituirmi proprio dei soldi veri e propri e anche dei servizi.
Ah beh, in vari modi. Allora, ancora la similitudine con la banca, da questo punto di vista, in un primo momento ci aiuta ancora, perché i tuoi dati vanno a finire nel tuo conto, che sarà sempre tuo. Noi ci obblighiamo a un servizio elevatissimo di protezione dei tuoi dati, infatti siamo stati anche oggetto di ispezione, e questo è emerso dai verbali, che abbiamo un livello molto elevato di data protection, e quei dati lì saranno sempre nel tuo conto, a tua disposizione. Un domani arriverà qualcun altro che desidererà offrirti un servizio basato sui tuoi dati. Noi cercheremo di capire se questo è un ben intenzionato, se firma per esempio un codice etico, chiederemo a te se vuoi dare i tuoi dati a questo soggetto perché ti offra magari un mutuo migliore o una soluzione personalizzata di assicurazione migliore, e tu deciderai se sì o no. Per fare questo, quindi per avere opportunità, tu dovrai avere il tuo conto dei dati, sempre tuo e a tua disposizione. Noi siamo solo custodi di questo, e quindi non li usiamo in modo, cioè, così diretto e personale per i fatti nostri. Gli altri motivi sono che noi ci siamo auto, pur essendo piccolissimi, cioè eravamo una startup, adesso siamo un pochino più grandi, abbiamo una buona community che deve crescere, però ci siamo, fra virgolette, consentono, autoinflitti Deloitte come revisore di tutte le situazioni. Per chi vive in azienda sa che un revisore, soprattutto del nome di Deloitte, è una roba importante, cioè una cosa non semplicissima, e che ti viene a gestire, che ti guarda, e quindi che certifica la trasparenza dei conti, che è quello che noi abbiamo, incassiamo, usiamo per coprire costi e non per altri motivi, e quindi garantisce tutti dal punto di vista economico. E poi, appena avremo raggiunto le dimensioni critiche, incominceremo a fornire servizi. Allora la gente toccherà veramente con mano anche le possibilità di avere dei servizi, ma anche banalmente un data visualizer per i dati che tu lasci in Google, per esempio. Oggi nessuno sa veramente che cosa c'è in Google, e c'è la nostra vita. Ecco, magari noi stiamo pensando di costruire dei data visualizer molto semplici, perché ti consentano con l'app già di navigare attraverso quello che hai fatto negli anni, dove sei stato, i dati che hai in Google, i dati che hai in Facebook, e avere anche attraverso questo dei servizi di consapevolezza, no? Questa è anche una crescita culturale per tutti. Noi abbiamo un'etica molto, molto forte, l'abbiamo scritta da tutte le parti. Noi lavoriamo per l'inclusione sociale, lavoriamo in sharing economy. Questo chiunque può controllare sui nostri siti tutto questo, è anche attraverso la nostra attività. Infatti noi stiamo rischiando e investendo del nostro, non abbiamo chiesto soldi a nessuno in questo momento.
Sì, tu mi avevi detto anche, guardate che i vostri dati sono ovunque, quindi sì, Non preoccupatevi tanto che i vostri dati rimangano certo c'è la speranza che alcuni soggetti li tengano e li mantengano salvi e protetti, ma tu mi dicevi che poi in realtà molti dei nostri dati ormai sono finiti ovunque.
Ah beh, guarda, è di oggi o di ieri la notizia che hanno trovato 36 milioni di profili di italiani di Facebook nel dark web, presso broker, con tanto di numero di telefono, che sono le cose più, email e numero di telefono sono le cose più, veramente i dati veramente personali, perché che tu abbia comprato un dentifricio non è vera, per la legge è un dato personale, ma non è, diventa importante quando è associato un nome, un cognome, un indirizzo email, un numero di telefono. Allora lì sei perso nei circuiti. Ecco, poi questo tema, viene l'idea, no? Perché dobbiamo concentrare i nostri dati? Perché intanto sono apparentemente dispersi, ma sono comunque concentrati. Ci sono i grandissimi che ne hanno tanti, Amazon, Google, Facebook, Microsoft, per citarne alcuni. Ce ne sono altri che sono più piccoli, che comunque ne hanno tanti. E tutte queste entità cercano sempre di metterli insieme, di ricomporre il centro, tutte le fette della torta. Ora, l'unica entità che al mondo ha, per la legge europea, il GDPR, il diritto di ricomporre tutto, sei tu, cioè la persona. Gli altri, per farlo, o ti chiedono il permesso puntuale per ogni caspita di dato che tu hai, e non lo fanno mai, o fanno azioni un po' borderline, diciamo così, un po' criticabili. per metterli insieme. Quindi io dico, ragazzi, le persone devono essere più forti di tutti gli altri, perché li producono tutti i dati, quindi è giusto che li mettano insieme e che come comunità di persone noi si sia protagonisti tanto quanto Google, Facebook, Amazon. Io non ho paura di dirlo, noi dobbiamo essere il sesto potere nel digitale. Le persone, se si mettono insieme e mettono insieme i loro dati, sono più potenti di tutti e dobbiamo sfruttare questa posizione per avere dei vantaggi. Tutto qua, molto semplice.
Parliamo delle app. Perché non avete ancora la app per iOS, per Apple? Sono passati mesi ma non c'è ancora, come solo Android.
Perché bisognerebbe chiederlo a Apple, perché sono loro che prima ci hanno ammessi e poi ci hanno mandato fuori. Quindi questa è un'ulteriore azione che dobbiamo fare. Adesso riproveremo a entrare nello store, perché dopo un po' di tempo forse riusciremo a farlo, non è detto, però alla fine noi personalmente non siamo mai riusciti a capire perché ci hanno prima ammessi e poi fatti uscire. Loro nelle varie telefonate hanno un po' ammesso, però solo a voce, quindi posso solo riportare voci, che diciamo il tipo di app non gli piace, perché ancora una volta lavora sui dati delle persone, chiede anche a Apple i dati, eccetera. Da questo punto di vista Google è più neutro ed è più possibilista, per fortuna. Però ecco, tutti quelli che hanno un iOS, quindi un iPhone, possono, siccome noi abbiamo creato una web app, possono tranquillamente fare aggiungi a home e non notano la differenza, quindi si crea l'icona sul telefono e non si nota la differenza. Bisogna ancora avere pazienza. E la nostra è una lotta, ragazzi. Guardate che molte poche aziende vogliono dare i dati alle persone, anche se lo dice la legge, questa è la verità.
Sì, infatti ti voglio fare una domanda su questo, che è proprio un parere su quello che sta succedendo. Noi abbiamo più volte, ma poi tantissime volte, le persone incrociano la parola, l'acronimo GDPR, quindi sanno che ormai c'è questa legge che dovrebbe proteggere i nostri dati, comunque deve regolare, e sicuramente l'Europa è messa meglio rispetto a tanti altri paesi. Abbiamo tanti diritti, però così come vediamo nella vita di tutti i giorni per l'uso della mascherina, l'uso della cintura, il divieto di fumo, certo esistono le regole, ma poi molti comportamenti devono entrare nella cultura delle persone, nella cultura delle aziende. E allora vorrei chiederti che cosa ne è dell'approccio con i dati, e quindi tutto in relazione al GDPR, nel nostro paese, visto che tu da molto tempo stai lottando contro questa cultura che deve cambiare.
Sì, guarda, è una cultura che anche secondo me deve cambiare. Io ti rispondo con due sogni, se vogliamo, no? Oppure due lecite speranze, ecco, chiamiamole così, perché sogno poi è fin troppo. È una lecita speranza da cittadino. La prima è che le authority, ma io so che sarà così, ho molta fiducia in questo, faranno valere questa legge. Di sicuro abbiamo avuto segnali, appunto con la chiusura della nostra pratica dall'antitrust, molto importanti. Questa è una legge che anche per volere proprio dell'Europa apre il mercato dei dati alle persone. E tanto per farti un esempio, nell'ultimo Data Government Act, che è una cosa che la Commissione Europea ha appena fatto uscire, che andrà in approvazione al Parlamento Europeo adesso, si dice proprio che, aprendo il mercato dei dati al protagonismo anche delle persone, la Commissione si sbilancia a fare delle previsioni di soldi in più, di valore, di PIL, che questo produrrà per tutta l'Europa. Sono previsioni di miliardi, molto importanti, quindi c'è dietro un pensiero forte. Tutte le altre authority devono seguire e puntualmente sanzionare le aziende che non fanno questo. Io so per esempio che circa un mese e mezzo fa in Francia l'authority della privacy locale ha sanzionato Carrefour proprio per motivi di questo genere, in modo pesante, perché non era specchiata nel, secondo il GDPR, nel rapportarsi alle persone. Quindi io ho questa lecita speranza che si muova questa cosa anche in Italia, e in tutta Europa si sta muovendo, perché anche l'Austria ha sanzionato, la Spagna, quindi insomma ci sono delle cose che ormai sono irreversibili. L'altra mia lecita speranza è che le aziende smettano di pensare ai loro clienti che chiedono copia dei loro dati come degli oppositori. Sono sempre loro clienti. Mi verrebbe da dire, caspita, o qualcosa di peggio, sono sempre loro clienti, per cui perché invece non fare un patto su questo? Fare sharing dei dati con i loro clienti e aiutare i loro clienti quindi ad avere servizi, ad avere non solo protezione, ma anche servizi costruiti sui dati e magari anche del denaro. Dovrebbe essere per le aziende una nuova vision di marketing, perché il cliente, essere focalizzati sul cliente non vuol dire semplicemente guardarlo stretto, metterlo in un angolo e far sì che sia tuo cliente e poi per il resto che non rompa le scatole a nessuno, ma vuol dire avere un rapporto diverso ormai con i clienti, fare un marketing inclusivo che passi anche attraverso la protezione dei dati e lo sharing dei dati, aiutare le persone ad avere servizi che altri costruiscono sui dati, anzi partecipare alla costruzione di questi servizi. Non sarebbe un bellissimo investimento di marketing per un'azienda che spende già tanti soldi? Quindi a un certo punto la mia lecita speranza è che molte aziende cambino modo di vedere le cose e pensino a un marketing veramente inclusivo, perché il digitale annienta le distanze fra le cose, quindi disintermedia, e quindi si può fare un marketing veramente inclusivo e protettivo delle persone. Questo le aziende lo dovranno capire. Io questo continuo a dirlo e a scriverlo, prima o poi spero che sia un'idea che si faccia strada.
Hai citato l'Europa, allora ti vorrei fare una domanda sulle vostre ambizioni Italia, quindi europee almeno. Certo, uno potrebbe dire, ma già avete fatto fatica in Italia, già non siete ancora decollati in Italia, questi vanno a pensare già all'Europa. Però mi interessa, e mi interessa anche sapere se ci sono iniziative di questo tipo.
Allora, no, che noi si sappia, siamo ancora l'unica italiana, peraltro l'hanno scritto anche le tre autorità italiane, quella dell'antitrust, della privacy e della comunicazione, in un documento del febbraio dello scorso anno. Ci hanno fatto così anche l'onore di citare Whipple come un esempio positivo che viene dall'Italia, un possibile esempio positivo che viene dall'Italia per tutta Europa. Questo ci ha fatto veramente molto piacere. In Italia abbiamo avuto anche l'altro piacere di avere un brevetto per Whipple, quindi è un brevetto industriale, è una privativa che vale in tutto il mondo, anche perché siamo international patent pending in Europa, negli Stati Uniti, e abbiamo una protezione dell'intellectual property ovunque. Questo non per dire che nessuno può fare le cose che facciamo noi, ci mancherebbe, però per dire che è un riconoscimento importante. L'Europa stessa ci ha dato un Seal of Excellence, si chiama, è un certificato di eccellenza che ci ha fatto comunque molto piacere. Detto questo, noi, pur avendo avuto un anno difficile aggravato dal Covid, siamo riusciti a stare in piedi, anche a creare mercato. Non abbiamo ancora coperto tutti i costi, ma l'abbiamo creato, tra l'altro è tutto in app, in chiaro, ci sono tutti gli economics. Siamo ancora ovviamente basati sui debiti, ma questo è normale per una startup, chiediamo di poter vivere, andare avanti, stiamo dimostrando di farlo. Per noi l'Europa adesso è un orizzonte possibile, perché con il Data Government Act che vi ho citato prima, ma anche il Digital Markets Act e il Digital Services Act e l'e-privacy, che sono gli altri tre documenti operativi che la Commissione Europea ha recentemente partorito, si chiude un po' il cerchio del GDPR, quindi della legge sulla gestione e la protezione dei dati personali, e sono tutti convergenti sull'idea che le persone devono entrare in questo mercato e che ci debbano essere intermediari come noi, e modestamente siamo i primi e gli unici in questo momento, che proprio aiutino le persone a raccattare i loro dati, a metterli insieme e a costruire valore su questi, condiviso ovviamente con le persone, sia economico che di servizi. Quindi noi già adesso ci poniamo il tema dell'Europa, perché abbiamo un brevetto, abbiamo una cosa che si è riusciti a costruire e che potremmo esportare in qualsiasi momento. Siamo stati avvicinati da qualche fondo, però in questo momento non abbiamo ancora accettato nessuno di questi interessamenti, perché stiamo pensando a qualcosa nello spirito di Whipple, che sia magari popolare, un crowdfunding che magari veda le persone diventare azionisti anche di questa cosa. Io non so ancora bene come farlo, ma è questo a cui sto pensando. Mi piacerebbe farlo a livello europeo. è un movimento popolare, deve essere un movimento di cittadini che vogliono essere protagonisti in questo ambito, non c'è altra via.
Come cantava Patti Smith, people have the power, should have the power, potremmo tradurre così. Grazie per essere stato con noi e anche per averci dato alcune ispirazioni, perché secondo me al di là della vostra esperienza, di quello che sarà, e io spero che sia positivo, ma penso che quello che tu hai detto, che deve cambiare la cultura del dato e del rapporto con i clienti, sia molto importante.
Scusa, se vuoi, ti ringrazio molto e vorrei dire comunque una cosa, perché forse non l'abbiamo detta, che comunque nel frattempo abbiamo più di 50.000 iscritti, che ringraziamo calorosamente uno per uno, e che grazie a queste soluzioni recenti, antitrust, privacy eccetera, di cui vi ho detto, entro fine febbraio partirà una grande richiesta, un refresh di tutti i dati, e vedremo a quel punto quali saranno le aziende che ancora avranno da ridire o quali si aggiungeranno a quelle che per fortuna hanno sempre collaborato. Noi comunque continuiamo, siamo qui e ancora andiamo avanti sempre di più. Grazie.
Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
Adesso parliamo di qualità audio e di uno degli strumenti forse più utilizzati in questi ultimi mesi, in questo ultimo anno oramai, cuffiette e microfono per fare una videoconferenza, ma anche solo l'auricolare col microfono del nostro smartphone. Partendo però da una sofferenza per chi fa la radio, prima avete sentito la bella voce di Sili Prandi, comunque molto intelligibile, perché io sono andato con un microfono e ho messo il microfono sotto, vicino alla bocca, cosa che noi facciamo normalmente quando invitavamo nella vecchia vita, prima del Covid, gli ospiti in studio, e non c'è nulla di più bello di mettere una persona davanti ad un microfono che si possa esprimere con la propria voce. E chi segue Radio 24, chi segue 2024, io cerco sempre di essere molto attento a questo, avrà notato che a volte i nostri ospiti si sentono bene, a volte mica tanto, e quindi noi ci dobbiamo affidare a quello che i nostri ospiti hanno in casa. Certo, uno non facendo la radio non è che deve avere un microfono ed essere pronto per farsi intervistare. Però la buona qualità audio non vale solo per la radio, per farsi capire e farsi intendere attraverso il mezzo radio o attraverso i podcast, ma vale anche se noi ci rivolgiamo ad un'altra persona, sia che siamo al telefono, sia che siamo in videoconferenze. Quindi pensate ad esempio molti professionisti che passano la giornata in videoconferenza, fanno riunioni oramai in videoconferenza e se ne escono alla sera molto stanchi, e questo è dovuto anche a volte al fatto che non ci si sente bene, ma non di fisico, di audio. Cioè uno parla magari in un microfono che è un brutto microfono, e la cosa migliore sarebbe sempre comprarsi un piccolo microfono, ma capisco che a volte si trova anche con poche decine di euro, un buon microfono esterno già si rende la cosa molto intelligibile. Però io ho chiamato Ilario Tricarico di Poly, che è uno dei più importanti produttori mondiali di sistemi di comunicazione come cuffie, auricolari, sistemi di videoconferenza, famoso per il marchio Plantronics. Poly nasce dalla fusione tra Plantronics e Polycom, e gli ho chiesto di fare una chiacchierata passando da una cuffia all'altra, e quindi abbiamo iniziato parlando attraverso una cuffia Bluetooth. Ricordate che Bluetooth taglia un po' di frequenze, quindi è sempre preferibile tutto quello che fate farlo col filo. Però iniziamo parlando appunto, io do la parola a Ilario Tricarico, che ha iniziato a chiacchierare con me con una più che una cuffia, un auricolare molto sofisticato Bluetooth di marchio Plantronics.
La cuffia tipicamente fino a pochissimo tempo fa, e direi che probabilmente la situazione Covid ha fatto cambiare un po' gli equilibri, l'equazione era cuffia operatore di call center. Okay, se tu pensavi di andare in un'azienda e dire cuffia, diamo la cuffia ai vostri manager, la cuffia ai manager no. Okay. E quindi c'è ancora tanto spazio dovuto a una resistenza comunque culturale. Poi la cosa meravigliosa, come spesso accade nella vita, è che nel momento in cui tu riesci a far fare una prova, per cui c'è quella famosa, come dire, definizione che user experience, ok? A quel punto anche il manager piuttosto che altre figure professionali dicono: ah, però, caspita, posso lavorare a mani libere, posso alzarmi, senti come ascolto bene, faccio meno fatica, urlo di meno, mi interessa.
Certo.
Sì, però sì. C'è un percorso da fare, Enrico, ancora sì.
Cos'è cambiato? Cosa avete imparato in questo anno di Covid nel vostro settore?
Visto il percorso culturale che abbiamo fatto sia internamente, ma anche grazie poi ai colleghi del Politecnico in questi 11 anni, sappiamo bene che l'adozione di tecnologia fine a se stessa comunque non paga nel medio-lungo periodo. Quindi quello che comunque è successo è che tipicamente le aziende si sono rivolte a noi in generale, come dire, anche chiedendo prodotti da un certo punto di vista entry level, perché c'era l'emergenza. E hanno chiesto tipicamente anche un prodotto unico, quindi un unico modello che potesse andare bene per tutti. Sappiamo bene, questo ce l'ha insegnato l'esperienza, che in realtà in un'azienda tipicamente tu hai almeno 2, se non 3 o addirittura 4 profili di utenti, e ogni utente, ogni profilo d'utente, ogni categoria d'utente ha le sue necessità specifiche. Quindi non è detto che il modello di cuffia USB via orale possa comunque andar bene a tutti. È comunque evidente che in questi 9 mesi abbiamo avuto tutti una domanda fuori scala, mai vista prima, anche comunque direi generata da tutti quei clienti che avevano già iniziato un percorso di trasformazione e che a questo punto ha dato un'enorme accelerata in questo percorso di adozione poi di modi nuovi di lavorare. Ecco, insomma.
Tu adesso stai parlando da una cuffia di che tipo?
Io ora sto parlando in realtà da una cuffia che tipicamente è pensata per, noi li abbiamo definiti in due modi negli anni, mobile worker, oppure l'altra definizione simpatica era il road warrior. È una cuffia monoorale, Enrico, è una cuffia Bluetooth, è una cuffia che tipicamente viene usata, diciamo, in macchina, ok? Perché sai bene che in macchina in Italia non è consentito l'uso di una cuffia che sia biaurale, e quindi è una cuffia versatile che ti permette comunque di usarla sia con lo smartphone ma anche con il PC, ok? Quindi contemporaneamente viene in dotazione, arriva con una chiavettina piccolina USB e arriva con un piccolo case che è sostanzialmente come se fosse un power bank, quindi tu riponi la tua cuffia dentro questo case, lei si ricarica e quando ne hai bisogno la riprendi.
Voi questa la definite comunque una cuffia, non è un auricolare?
Noi la definiamo comunque, sì, direi cuffia auricolare, però stai parlando di un prodotto che comunque ha un list price di, vado a memoria, 160 euro, Enrico, per cui stiamo parlando di una cuffia comunque auricolare professionale che ha sensori, quindi tu la lasci sulla scrivania, arriva la chiamata, la prendi, la indossi, ha un sensore capacitivo che riconosce che tu l'hai indossata e prende automaticamente la chiamata. Hai comandi vocali, posso schiacciare sulla cuffia e dire allo smartphone chiama Enrico. Ha il tasto di mute, ha 4 microfoni adattivi, ha un dispositivo che è sostanzialmente un digital processor che è in grado di pulire il rumore che arriva dall'altra parte. Se sono all'esterno e tira del vento, i microfoni interagiscono in modo tale da non farti arrivare a te dall'altra parte il rumore del vento. Insomma, è un oggetto piuttosto sofisticato, ecco, mettiamola così.
Allora, abbandoniamo questo oggetto molto sofisticato. Io ho un amico che ha questo, lo usa in automobile, anche a velocità molto elevata, io lo sento sempre perfettamente senza rumori di fondo. Passerei dal Bluetooth al DECT, che è un'altra tecnologia senza fili, io preferisco sempre le cose con il filo, però ha alcuni vantaggi.
Adesso sto usando invece un oggetto secondo me estremamente interessante. È un oggetto che si compone di una base, quindi di fatto questa cuffia presuppone comunque una postazione di lavoro fissa, che sia a casa o che sia all'ufficio. Tanto è vero che io ho deciso di usarla a casa adesso per due motivi principali. Il primo perché, come ti dicevo, questo è DECT, quindi non più Bluetooth, quindi mi permette una mobilità interna di spostamento tra il mio computer e, nel caso specifico ormai di questo periodo, casa, fino a 100 metri. Quindi io vivo in un appartamento di due piani e riesco serenamente a mantenere la conversazione. In realtà poi la base permette di convogliare e gestire contemporaneamente, in teoria, tre linee telefoniche. Permette il PC, lo smartphone e il telefono fisso. Quindi prova a pensarlo in un contesto d'ufficio dove hai ancora il telefono fisso sulla scrivania, hai comunque alcune chiamate sul PC e hai lo smartphone per le chiamate che arrivano dall'esterno, e hai questa cuffia che ti permette comunque di spostarti fino a 100 metri all'interno del tuo open space. Addirittura ti permette di prendere una chiamata che arriva dal PC, metterla in attesa, prendere la chiamata che arriva dallo smartphone, eventualmente fare il join e quindi, come dire, fare in modo che ci sia una conference call tutti insieme. In più, la cuffia ha un dispositivo di cancellazione del rumore attiva, e quindi nel momento in cui io mi trovo in un contesto di ufficio o anche in casa, mia moglie accende l'asciugatrice piuttosto che c'è un altro rumore di sottofondo, io abilito questa funzionalità e la cuffia mi isola da quello che è il rumore circostante.
Allora, a questo punto tu ti sei spostato, hai raggiunto una postazione dove hai una cuffia con il filo. Dove ti trovi?
Sono in questo momento in una delle salette che noi abbiamo, estremamente insonorizzata, quindi ho sulla mia destra ho dei pannelli proprio fonoassorbenti, moquette per terra, e alle mie spalle ho un pannello MDF, per cui comunque tutta roba fonoassorbente. Questa in particolare è una cuffia USB, stiamo parlando però di un oggetto comunque di fascia alta. Hai i comandi in linea, hai presente quel biscotto che c'è in mezzo al cavo dove hai il più, il meno, il mute e il prendi la chiamata? Ha una levetta che praticamente mi permette, quando l'attivo, anche in questo caso, di isolarmi dal rumore circostante.
Questo è uno dei top di gamma. Passiamo invece a quello che considerate il modello base.
Considera che questo è un oggetto da sostanzialmente 50 euro a listino, ok? Quindi qui scendiamo completamente rispetto ai parametri di prima. È la cuffia USB per adozione da PC più venduta al mondo, ed è la cuffia che in qualche modo sta abilitando N clienti a fare questa prima adozione, questa prima esperienza. Qui ovviamente, Enrico, anche per un discorso di pricing, perdi quella caratteristica che abbiamo trovato prima, che era la cancellazione attiva del rumore. Se 5 anni fa le aziende, appunto per quel discorso culturale che ti dicevo prima, erano resistenti a prendere la cuffia biorale perché pensavano all'operatore di call center e quindi le prendevano monoorali, oggi invece la tendenza è 98% biorale, 2% mono. E ovviamente il fatto che la cuffia sia biaurale comunque già di per sé ti isola un pochino dall'ambiente.
Beh, è stato divertente fare queste prove. Il mercato è veramente ricco di tante proposte, quindi la scelta è veramente molto molto vasta. Non è sempre detto che spendendo molti soldi si ottenga il risultato migliore. Perché? Perché l'abbiamo anche in parte detto, comunque l'abbiamo detto tante volte, 2024, ottenere un buon suono comporta anche essere in un ambiente adatto e anche avere una postura. Magari uno tiene male il microfono, ci soffia dentro, oppure magari il microfono non ha una spugnetta e quindi si sentono tutte le pa 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 pa. Questo è un problema, però veramente io in questo anno ormai ho fatto tantissime interviste a persone che sono negli ambienti più disparati e alcuni che addirittura mi hanno detto no, guarda, ho comprato un microfono fantastico, poi si trovano nell'ambiente sbagliato con un reverbero, un rimbombo pazzesco e si sentono meglio alcune persone con cuffiette anche da poche decine di euro, magari ben indossate in un buon ambiente, rispetto appunto a microfoni molto molto costosi. Comunque sicuramente la cuffia col filo, con un buon microfono, è una buona soluzione. Io dico che magari uno si può comprare anche un microfono esterno e può usare il microfono esterno per parlare. Grazie a Ilario Tricarico per averci aiutato in questo divertente scambio in cui abbiamo anche imparato alcune cose che sono successe nel settore. Dunque, adesso cambiamo argomento. Ripartiamo dagli Stati Uniti, dove alcune città hanno vietato, addirittura vietato, l'uso di sistemi di riconoscimento facciale in luogo pubblico per vari motivi, non ultimo il fatto che ancora oggi questi sistemi fanno degli errori e segnalano a volte la persona sbagliata. E se siete voi la persona sbagliata, non è che siete molto contenti. E poi c'è il grande tema della sorveglianza costante, e uno potrebbe dire, ma che male c'è se un sistema di videocamere sorveglia una piazza e appena un bandito segnalato alle forze dell'ordine sbuca, arriva una segnalazione ai terminali della polizia, la polizia interviene, lo prende e lo mette in galera. Fantastico, eh? Però attenzione, pensate se invece dell'invisibile invasione tecnologica si facesse la stessa cosa chiedendo un documento di identità a tutte le persone che entrano in piazza. Beh, praticamente tutti direbbero, ah, ma questo è uno stato di polizia, non è compatibile con le democrazie. Insomma, parliamo di tecnologie da maneggiare con prudenza. C'è un network di associazioni in Europa che da alcune settimane chiede alla Commissione europea di prendere posizione attraverso una campagna che si intitola Reclaim Your Face. Riprenditi, riconquista la tua faccia, potremmo tradurla così. Laura Carrer è una ricercatrice presso l'Hermes Center per la trasparenza e i diritti umani digitali e ci ha spiegato di che cosa si tratta, che cos'è Reclaim Your Face.
Come dicevi tu, è una campagna che è iniziata ormai, se non settimane, mesi fa, cioè a novembre 2020. Abbiamo iniziato a lanciare, soprattutto in contesto nazionale, la campagna Riprenditi la faccia, che è comunque parte di una campagna europea che è capitanata da EDRI, che è European Digital Rights Initiative. È un network di associazioni che appunto riprende con sé tutte le associazioni che in Europa si occupano di privacy e diritti digitali. E questa campagna è nata sostanzialmente perché in molti paesi dell'Unione Europea ci sono stati dei casi di abuso di sorveglianza di massa attraverso tecnologie biometriche, tra le quali c'è anche il riconoscimento facciale, ovviamente. Quindi da questo bisogno intereuropeo di in qualche modo reclamare i propri diritti, di non essere utilizzati appunto la propria faccia, non essere utilizzata per sorveglianza da parte della polizia o dei governi negli spazi pubblici, abbiamo lanciato questa campagna. Adesso siamo a uno step successivo rispetto a quello di novembre, per cui dal 17 di febbraio abbiamo lanciato quella che è la vera petizione online, che si basa sostanzialmente sullo strumento ufficiale dell'Unione Europea, che è la ECI, European Citizen Initiative. È la differenza tra una petizione normale e questa ECI è che in sostanza le firme che vengono richieste sono firme corredate da carta d'identità o passaporto, sono autenticate e quindi poi finiscono davanti alla Commissione Europea, che in qualche modo deve decidere se legiferare su queste tecnologie di sorveglianza. Nella sostanza comunque l'iniziativa richiede il divieto delle pratiche di sorveglianza biometrica di massa in Europa, attraverso tecnologie come il riconoscimento facciale, soprattutto negli spazi pubblici.
La vostra richiesta, la richiesta di questo network di associazioni, è proprio quella di vietare, non sospendere l'uso di questa tecnologia.
Sì, esatto, esatto. Noi chiediamo appunto alla Commissione di vietare, sia nel diritto che nella pratica, questi usi indiscriminati, diciamo tendenziosi, della tecnologia biometrica, cioè quella che si basa su dati biometrici, quindi che può essere il viso in questo caso, ma può essere anche la voce, che possono sconfinare effettivamente in attività di sorveglianza di masse illecita e possono interferire in misura sproporzionata con molti diritti fondamentali delle persone. Quindi diciamo che se ci fosse una direttiva europea, o comunque almeno una base legislativa intereuropea, che potesse non portare a una moratoria, quindi non a una sospensione della decisione di vietare o meno queste tecnologie, ma a una netta scelta negativa, diciamo, su questo tema, di dire ok, vogliamo vietare che queste tecnologie siano in primis sperimentate e poi utilizzate, sarebbe ottimo, sarebbe sicuramente molto importante.
Come sempre grazie per la vostra attenzione, speriamo di esservi stati utili anche questa settimana. Uno degli obiettivi di 2024 è, adesso magari non proprio utile, però spero che in alcune occasioni alcuni dei nostri ospiti siano veramente utili, ma uno degli obiettivi è quello di far accendere alcune lampadine, contribuire a connettere i puntini, fare collegamenti tra le varie tecnologie e l'evoluzione tecnologica che ci coinvolge ogni giorno. E a volte è effettivamente un po' difficile da controllare, da tenere in considerazione, ci sfugge da una parte e dall'altra e magari a volte non ci capiamo più nulla. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024 @radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche a Laura Faggin che mi aiuta in redazione durante la settimana. Ci risentiamo nella prossima puntata.